La mia intenzione è leggere con voi tre salmi oggi, il Salmo 84, poi il Salmo 87 e poi il Salmo 88, che è l'unico salmo di tutto il Salterio che non finisce in gloria, e credo che da una parte possa essere anche una buona introduzione a questa settimana santa, che è la settimana della passione, morte e risurrezione del Signore, dove l'accento è sulla passione e morte, cioè nel senso che nel modo in cui Gesù che ha narrato la sua vita e ha patito ed è morto, che si parla di risurrezione. Cioè nel senso che il primo che confesserà, riconoscerà Gesù come figlio di Dio, come finalmente colui che parla di un padre diverso, è il centurione che lo vedrà morire in croce. Come dire, un amore così non può, no, non vincere la morte, anche se non si vede, anche se lui immediatamente non vede, no? Vabbè, questa piccola parentesi introduttiva. Invece il Salmo 84, come vedete nelle vostre Bibbie, è intitolato Canto di Pellegrinaggio. Canto di Pellegrinaggio. Vedo che ancora alcuni di voi hanno le Bibbie di altre un po' anzianotte.
Per questo è l'anzianotte 83.
Ecco, le Bibbie anzianotte, io continuo a dire che bisogna baciarle, chiuderle, mettere un nastrino colorato e metterle nella nostra biblioteca a ricordo, no, di un pezzo della nostra vita. Ma la nostra vita va avanti, no? E quindi bisognerebbe comprare la nuova Bibbia.
Io ho preferito andare avanti.
Ripeto che non ho nessuna provvigione, per cui la mia pubblicità è totalmente disinteressata, non ci guadagno nulla. Allora, ritornando, perché già adesso, per esempio, io leggo la nuova versione e voi non. Allora, dice il maestro del coro sui corchi e figli di Core, salmo. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli esercizi. L'anima mia anela e desidera gli atti del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine nel nido, dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli esercizi, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sio. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio di tuo Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi, perché solo è scudo il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. E allora è un canto di pellegrinaggio. Il pellegrinaggio, anche per noi cristiani, ma nella tradizione ebraica e anche nella tradizione musulmana, sapete che è uno dei cinque pilastri dell'Islam, no? Il pellegrinaggio. Cioè, e così prima ancora, prima dell'Islam, in maniera storica, per l'ebraismo e per il cristianesimo. E noi lo stiamo un po' riscoprendo negli ultimi, a volte confondendolo col turismo religioso, per cui a volte capita di portare persone in Terra Santa che sono più interessate a portare dietro il souvenir e a farsi le foto. Una volta io cerco di fare filtro, per cui le persone che cerco di portare, cerco di controllare per quello che posso, che abbiano una motivazione, no? E più profonda, ma ogni tanto qualcuno scappa, no? Per cui c'era una volta, ricordo uno, che anche quando io cercavo poi di parlare, di narrare, di leggere delle scritture, lui se ne stava con la cuffietta e con la musica, no, rock, si ascoltava, quindi non dava molto l'impressione di uno molto interessato, però poi al ritorno mi ha fatto vedere le foto che al Santo Sepolcro o in altri posti si era fatto, no? Cioè in maniera devotissima, lui con gli occhi chiusi, con le mani chiuse, che erano le foto che doveva far vedere ai suoi amici, no? Che lui sul Santo Sepolcro aveva pregato, no? Cioè, ecco, immagine, turismo, no? Eccetera. Tanto che nella tradizione cristiana ci sono come dire, frasi che dicono: non andate in Terra Santa, non serve a niente andare in Terra Santa, e ci sono altri autori importanti che dicono: no, dovete andare in Terra Santa, è importantissimo andare in Terra Santa. E San Gerolamo a due persone diverse dice le due cose, cioè a una dice: lascia perdere, stai bene dove stai, non venire a cercare, forse gli era antipatica, e a un altro dice: no, tu devi venire in Terra Santa, è fondamentale che tu venga in Terra Santa. Allora, è chiaro che al di là se uno può andare o non può andare in Terra Santa, ma se può andare, ha senso andare se c'è anche un cammino interiore. Cioè il pellegrinaggio è un esercizio spirituale. Poi lo si sta riscoprendo anche di tanti che fanno Santiago di Compostela, no? Stanno tentando di riscoprire, di mettere a posto la via Francigena, che era quella che dall'Inghilterra veniva a Roma, no? Viene a Roma. E quindi, e poi anche in altri ambiti si fanno delle marce, si fanno, no? L'esercizio spirituale di camminare verso una meta. No, il pellegrinaggio non è un viaggio per il viaggio. C'è qualcuno che dice: il viaggio ha senso per il viaggio. Il pellegrinaggio non è un viaggio per il viaggio. Il viaggio è per una meta. C'è con una speranza di un incontro. Ci si mette in cammino nella speranza di un incontro. E attenzione, questo cammino è un cammino che si fa con tutto noi stessi. Quindi, con muovendoci, con la nostra fisicità, con tutta la nostra persona e allo stesso tempo interiormente. Cioè anche noi siamo chiamati a un cammino interiore per un incontro, perché qui il Salmo parla di questo pellegrino che parte con il desiderio di andare nella casa del Signore. La casa del Signore è il Tempio, tra l'altro nella Bibbia, nell'Antico Testamento il Tempio si chiamava la casa per eccellenza. La casa per eccellenza è il Tempio, che naturalmente sappiamo, e non sto qui a ripetere perché ce lo siamo detti tante volte, voi sapete benissimo che il Tempio non è una indicazione di Dio, ma nasce da Davide, che alla fine della sua vita, prima di morire, dopo che si è fatto i soldi, vuole fare una cosa per la Chiesa, no? Come alcuni che, no? Vogliono fare un lascito alla Chiesa, sono fatti i soldi e vogliono lasciare un lascito alla Chiesa, che stanno anche per morire. E Davide vuole fare la casa a Dio. E sappiamo che il Signore, sappiamo che anche Nathan, pure profeta, si lascia coinvolgere, perché dice: il Signore ti ha detto, falla, bello, che bello. Però poi sappiamo che il Signore di notte andrà veramente dal profeta e lì. Partire da quello, tu vuoi fare la casa a me? Guarda, no, io che conto le stelle del cielo, gioco con il Leviatan nel fondo del mare, tu vuoi fare la casa a me? Sarò io che ti darò un casato, casato nel senso di una discendenza, però vuoi farla? Falla. E in qualche modo, e vedete, il Signore poi anche in qualche modo, pur dicendo, lì no? Si farà presente, cioè, però è tutto è da leggere, cioè, allora, intanto noi sappiamo che il Signore non è entusiasta della bella chiesa, della bella cappella, perché la nostra illusione è che noi, in qualche modo, in quella stanza, Dio è più presente che qui. Per cui noi, quando siamo lì, anche per come l'abbiamo giustamente, cioè nel senso addobbata, perché ci aiuta alla preghiera, come dire, avvertiamo in qualche modo, no, un invito a un incontro. Però il Signore è presente lì, come è presente qua, come è presente a casa vostra, come è presente per le strade del mondo. Quindi non è che il Signore è più presente in chiesa che qua. Questo, noi non abbiamo il Tempio, ma questa mentalità ce la portiamo. Perché è più comodo, sapete, rinchiudere Dio. No? Essere noi a decidere l'incontro e il tempo da dargli, e poi ci lasci in pace. È molto più scomodo portarselo dappertutto. È molto più scomodo, no? Allora, ecco, il Signore lo fa fare il Tempio, dice, vabbè, lo vuoi costruire? Io te l'ho detto, tu fallo. Vabbè. Perché il Signore, scusate, deve avere a che fare con noi. No, così come nelle relazioni noi in qualche modo vediamo che dobbiamo imparare l'obbedienza, in qualche modo, cioè per vivere con l'altro dobbiamo in qualche modo obbedire a come l'altro è. Cioè, poi su delle cose combatteremo, ma su delle cose così ci noi facciamo, no? E allora, se noi in qualche modo di questo sentiamo che è il cammino della vita, molto di più Dio con noi. Cioè, Dio deve avere pazienza con noi. Poi porta avanti le sue cose, non rinuncia, di liberarci, però in qualche modo deve, no? E allora è il pellegrino che vuole andare a casa di Dio, no? E che ecco, lo fa muovendosi, e lo fa già intuendo, e poi nella rivelazione noi lo sapremo sempre più, anche dal Signore Gesù, che quella casa dove il Signore abita, verso cui noi siamo invitati a camminare, è il nostro cuore. Ricordate il Signore Gesù alla Samaritana che gli dirà, no, credimi donna, ma il luogo dove i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, cioè nella nostra esistenza, nella nostra coscienza, dove si decide tutto nella nostra coscienza. E allora, ecco, la nostra coscienza, dove ci viene detto che c'è il Signore, dove Lui ci aspetta ed è il luogo della vita. E allora questo pellegrino che parte, che sta facendo, no? E, ridicendosi, no? Come le dimore del Signore sono amabili, in qualche modo hanno a che fare con una con un'esperienza di accoglienza e d'amore che lui forse ha fatto, non perché c'è stato, forse a Gerusalemme, forse gliel'hanno detto, e lui crede a delle persone che si sono mostrate affidabili e gli ha creduto, per cui, come dire, no, perché forse l'ho sperimentato, perché altri me l'hanno detto, io non parto e voglio partire per queste dimore del Signore, che le canto, sono amabili, e in fondo no, il mio cuore anela, desidera poter vivere nella casa del Signore della vita. E vedete come ritorna, no? Il mio cuore, la mia casa, tutto me stesso, la mia psiche, la mia carne, la mia corpo, cerca il luogo della vita, no? Si punta nel Dio vivente. E poi anche il passero trova una casa, la rondine nel nido, dove porre i suoi piccoli. I passeri, qui se qualcuno è stato cacciatore sa che sono uccelli a cui non si dà molto valore, e lo stesso Gesù prenderà questa immagine, no? Ricordate quando dice due passeri non si vendono forse per un soldo, no? Eccetera, eccetera, ma voi valete più di molti passeri, no? Come dire, fa riferimento a qualcosa che comunemente si diceva che cosa valgono, no? E allora è qui, come dire, che in questa casa anche coloro che agli occhi del mondo non valgono niente, trovano accoglienza. No, nel nostro mondo dove tutti cercano di valere, tutti cercano di essere in qualche modo, tutti cercano sguardi, sguardi per, davanti ai quali, come dire, io sono qualcuno, no? Sono qualcuno, cioè vivo, ho diritto di esistere perché sono guardato da tanto, cerco il successo. Tutti questi nostri, anche i giovani purtroppo così, no, presi da questa illusione, no, del essere qualcuno, nell'avere un grande pubblico davanti a sé che ti osanna, eccetera, no? E poi questo entra nel discorso della carriera, del lavoro, poter avere potere, essere qualcuno. E dall'altra parte tanti che non sono nessuno e non hanno nessuna speranza di essere qualcuno. Allora ecco, no, in questa casa di Dio, che è una casa che tutti accoglie, no? Dove coloro che non hanno valore sono accolti. Anche coloro che non hanno valore, anche quelli che pensano di avere valore, sono accolti, cioè anche quelli che si illudono di avere valore, anche quelli che pongono il loro valore nella forza del denaro, nel potere, nell'immagine, nel culto dell'immagine di sé, e che sono schiavi, anche loro vengono accolti. Per cui beato, vedete, felice, retto, chi abita nella tua casa. E qui naturalmente forse anche il pellegrino vede con un certo, come dire, una certa invidia a coloro che abitavano proprio lì, cioè i sacerdoti o gli altri, no? Quello che doveva avvertire nel tempio come un luogo molto bello, molto particolare, molto, però chi diventa beatitudine di coloro che abitano nel cuore. Ricordate che ad Abramo l'invito del Signore in Genesi 12 è quello che noi traduciamo vattene dalla tua terra, in ebraico lech lecha, perché così è proprio, cioè può essere tradotto con vattene, cioè va per te, e può essere tradotto anche va a te. Sono le due dimensioni. Va per te, se uno vuol camminare deve muoversi, e va a te, va dentro di te. Sono le due dimensioni della vita, per cui abita la tua casa, che è la casa di Dio ed è anche la tua. Quindi senza fine canta le tue lodi. Ricordate che le abbiamo visto anche in altri salmi, che solo i viventi lodano il Signore. Cioè, come dire, chi è entrato, ha scoperto la dinamica della lode, vive. Chi non loda, ma attenzione, chi non loda non come un volontarismo, come dire, stai lodando il Signore, no, come un'esperienza che viene. Perché la lode è quel ringraziamento, che per educazione bisogna farlo, fate bene voi genitori, no, eccetera, ad averlo insegnato, cioè, però al di là di quello che pure va bene, il ringraziamento è, come dire, è vita, no? Quando abbiamo fatto qualche volta qualche esperienza di aver ricevuto un dono, di essere stati amati, al di là delle nostre attese, no? E uno non può non dire dal cuore grazie, no, tanto che l'altro magari ti dice no, ma io non lascio, no, ma ci guarda, ma di là di questo io te lo voglio dire, che fra l'altro il ringraziamento e la lode avveniva nella nel benedire Dio. Ricordate che nell'Antico Testamento non c'è la parola grazie, parola grazia oggi in ebraico c'è, ma è una parola moderna, nell'Antico Testamento non c'è. Come si rende a Dio? Dice no, benedico Dio per te. Benedico Dio per quello che mi hai dato. Benedico Dio per quello che... Allora, chi loda e vive. Chi loda e vive. Chi ha scoperto anche nelle ferite della vita che c'è un orizzonte di benedizione, di dono, da parte del Signore, è incamminato nella strada della vita. E quindi beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e la tua viene il suo cuore, no? E nella vecchia traduzione si diceva chi ha il santo viaggio, no? Il santo viaggio, sì. Le vie so che il pellegrinaggio, cioè chi vuol fare il tuo cammino, chi vuole andare verso Gerusalemme, no? Chi vuole andare verso il proprio cuore. E poi ecco, in questo cammino che si attraversa anche valli di pianto. Andare in pellegrinaggio nell'antichità era un viaggio lungo e pericoloso, no? Ancora oggi quando sentono che sto andando a Gerusalemme uno mi dice ma te le vai proprio a cercare? E io dico guarda, ormai cioè, voglio dire Gerusalemme, Roma, Stoccolma, Parigi, no? Eccetera. Ma poi non me le vado a cercare perché cerchiamo di andare quando ci sono quelle garanzie, no? Sufficienti di... È chiaro, poi il futuro, no, tutto non è nelle nostre mani, però appunto anche entrare nella metropolitana di Roma, qualche pensiero oggi te lo fai. E allora, nel passato era peggio, cioè pensate che i pellegrini facevano testamento prima di partire, perché non si sapeva se si tornava. E alcuni poi, tra l'altro, andavano, dato che il pellegrinaggio era una cosa anche costosa, e alcuni lo facevano solo verso la fine della vita con il desiderio di morire a Gerusalemme. A Gerusalemme c'è ormai cadente una struttura medievale che è stata per molti secoli la fossa comune dei pellegrini cristiani. Ricordate anche Martini voleva morire a Gerusalemme, no? Cioè in qualche modo questo Gerusalemme è la città di Dio, in qualche modo il luogo, no? L'incontro con Dio. E allora, però ecco, andare significava passare anche per vie piuttosto, no? E quindi questa valle del pianto che c'è anche le valli, le situazioni della nostra vita segnate dal dolore e dal pianto, che in qualche modo il pellegrino porta dei segni di benedizione. Un po' come una sorgente, come una pioggia, cioè in qualche modo, no, c'è il pellegrinaggio, l'andare verso un incontro col Dio della vita diventa segno, no, anche per gli altri, anche nelle valli di pianto, che rimangono valli di pianto, ma in un certo senso ci sono dei segni di vita, una vita più forte del pianto. Una vita più forte del dolore, no? Che l'ammanta come una rugiada, no? Come la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. E poi ancora l'arrivo a Sion, la preghiera, ascolta la mia preghiera, guarda il volto del tuo consacrato, no? L'incontro è per la preghiera. E poi ecco ancora il Signore è il suo scudo. E poi questo Signore che concede grazia e gloria e non rifiuta bene a chi cammina nell'integrità. Cioè, come dire, qui c'è indicato un po' il ritorno, no? Il pellegrino che dall'incontro a Gerusalemme torna camminando nell'integrità. Cioè, il pellegrinaggio, l'incontro con Dio che ci fa un po' più integri. Integri significa che le nostre divisioni, le nostre, in qualche modo vengono raccolte, no? Se volete c'è anche proprio una dimensione etica, cioè nel senso che a volte, anche su questa cosa dei pellegrinaggi in altri luoghi, tipo dove ci sono alcuni che vogliono andare dove ci sono degli eventi straordinari, almeno a detta di alcuni, e in diverse parti, visioni mariane, eccetera. Ok, la cosa è, quando uno torna, che cosa è cambiato nella sua vita? Questo è importante. Cioè, perché il vero incontro con Dio in qualche modo ci libera, ci integra un po' di più, cambia la nostra vita, e lo si deve vedere nell'etica, no? Nel nostro modo di rapportarsi agli altri. Se non cambia niente, almeno esternamente, io qualche domanda mi farei. Per cui, Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Il Salmo 87 invece è con questo bellissimo canto di Gerusalemme. Allora, naturalmente vi ricorderò prossimamente a Gerusalemme, perché vado con due gruppi adesso dopo Pasqua, quindi Gerusalemme è una città che tanti milioni di persone si portano nel cuore, perché non solo noi cristiani, ma tutto il mondo ebraico naturalmente è legatissimo a Gerusalemme, è la città, e anche il mondo musulmano, è la terza città santa per l'Islam, e i musulmani hanno tenuto Gerusalemme per una decina di secoli, penso di sì, almeno dal VII secolo fino alla parentesi crociata, e poi fino al 1900, poi c'è stato il mandato britannico e poi è nato lo Stato di Israele. Nella tradizione musulmana, pensate che è stata sempre Gerusalemme per molti secoli una città legata al misticismo. C'erano molti maestri sufi a Gerusalemme. Gerusalemme era la città dove c'è sempre stata preghiera e amore ai poveri. Preghiera e carità verso i poveri. E comunque è una città difficile, è una città che sappiamo, una città che anzi ultimamente sta diventando anche una città intollerante di persecuzione, di estremismi, di fanatismi religiosi. E allora il Salmo la canta, dicendo appunto di figli di Core, Salmo, canto. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Scriverò Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato. E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Ed è un salmo di amore a Gerusalemme, probabilmente può essere cantato anche proprio dai pellegrini in vista di Gerusalemme. Fra l'altro, ormai arrivati a Gerusalemme, dobbiamo immaginare una parte montuosa che diventa proprio una specie di corona, cioè di monti, dove all'interno di questa corona c'è un monte un po' più basso della corona dei monti, in modo che, e lì c'è Gerusalemme, allora in modo che tu Gerusalemme non la vedi se non arrivando alla corona, no? Quando arrivi un po' su la vedi un po' più giù. E allora il pellegrino che sta camminando, ha fatto tutto questo cammino, è passato anche attraverso valli di pianto, è arrivato, la vede, no? E allora questo stupore, questo desiderio, la canta. cantando l'appunto «Essendoci molti santi, egli l'ha fondata». Qui si usa, vedete, fra l'altro il salmo parte di botto, no? Non c'è neanche un'introduzione, dice sono arrivato, no, eccetera, il sole spuntava, no, eccetera, sui monti santi è lì a fondata. Tra l'altro qui fondata è lo stesso verbo che in altre parti della Bibbia si viene usato per dire come Dio ha fondato la terra, cioè in qualche modo c'è l'idea di un costruttore, no, che il costruttore mette le fondamenta, prima di tutto, no, cioè le mette solide, no? E allora quasi come così come ha fondato la terra, così ha fondato Gerusalemme. Gerusalemme, che è una città, no? Da una parte è una città del mondo, cioè in tanti aspetti è una comunissima città, oggi ha 1 milione di abitanti, di cui il 75% sono ebrei e il 25% palestinesi, con problemi anche grossi, sociali, ci sono delle periferie dove sono come tutte le periferie del mondo, quindi problemi di droga, problemi di disoccupazione, di delinquenza, quindi da una parte la città come tutte le città, dall'altra parte nella fede è la città, la città, che attenzione, è la città non per un'elezione, un privilegio, no, per loro, come dire, vabbè, sono contenti loro, noi no. No, ma la scelta di Dio è sempre una scelta, cioè Dio dice quello che vuole dire a tutti, lo dice dicendolo e realizzandolo in uno, per tutti. Allora, in qualche modo, Gerusalemme, no, è unica perché lì Dio dice qualcosa per tutte le città degli uomini. Cioè, in qualche modo, no, così come Adamo raccoglie tutti noi uomini, Eva raccoglie tutte quelle donne, Gerusalemme raccoglie tutte le città del mondo. Cioè, le città, fra l'altro, come organizzazioni umane che da una parte dicono il desiderio di vivere insieme, perché ci uniamo, in qualche modo, perché sentiamo che è, no? Però dall'altra parte, come spesso capita nelle città, è un'unione viziata dalla paura, dove sì ci uniamo, ma mettiamo delle regole, no? Ognuno i fatti suoi, mi raccomando, eccetera, no? E cioè chi dice la nostra difficoltà a vivere la fraternità. Ricordate, anche qui ce lo siamo detti tante volte, lo sapete a memoria, che il primo costruttore di una città nella Bibbia è stato Caino. E che dopo aver ammazzato il fratello costruisce una città e dice tanto, no? Di questo, del suo desiderio di vivere, e però dall'altra parte del tentare di organizzare una cosa che non lo riporti alla sua tragedia, aver ammazzato il fratello è la sua tragedia. Allora in qualche modo Gerusalemme dice tutto questo, no? E fra l'altro negli ultimi capitoli della Bibbia, anche nell'Apocalisse, la promessa di Dio è legata alla nuova Gerusalemme, che scenderà dal cielo, da Dio. Cioè, qui attenzione, non ci aspettiamo che a un certo punto arrivi un'astronave con una città già pronta, no, ci dice semplicemente che avverrà tra di noi, prima di tutto, per dono di Dio. Non è qualcosa che viene da noi, perché viziati dalla nostra paura, ma viene dal dono di Dio, che tra l'altro è quello che celebriamo a Pasqua, no? Cioè questa possibilità per noi di creare una nuova città, una nuova fraternità, è dal fratello Gesù. Dal fratello Gesù. Lui che ha fatto e ha vissuto la fraternità fino alla morte, vincendo la morte. E allora Gerusalemme dice tutto questo, no? Il Signore l'ha fondata. E il Signore ama le porte di Gerusalemme più di tutte le dimore di Giacobbe. Attenzione, qui è forte questa immagine delle porte, alcune sono molto belle, delle porte di Gerusalemme. Gerusalemme è la città vecchia, e tra l'altro piccola, è più o meno un quadrato, pensate, di 1 chilometro per 1 chilometro. Quindi è una città ben divisa nei 4 quartieri musulmano, armeno, cristiano ed ebraico. E allora questa, le porte, no? E perché c'è questo sguardo sulle porte? Perché le porte nell'antichità erano i luoghi non solo di entrata, di passaggio nella città, ma i luoghi dove si svolgeva la vita. Cioè nel senso che alle porte c'erano gli affari, alle porte si andava per trovare lavoro, alle porte erano i commercianti che mettevano, no, alle porte c'erano i giudizi, avvenivano i giudizi. Cioè quindi, come dire, Dio ha un particolare, guarda con particolare affetto i luoghi dove le persone si incontrano. Dove le persone si incontrano. E allora, no, questo amore più di tutte le dimore di Giacobbe, no? Tante volte per sottolineare l'amore si confronta, no? Cioè si dice io ti amo più di tutte le persone che conosco, no? Sei la persona che amo di più, per dirti che ti amo tanto, no? Sei l'unica, cioè di tutti gli altri, no? Tu sei. E poi i testi si dicono cose gloriose, città di Dio, vedete, ecco qui, cioè Gerusalemme non perché Gerusalemme, perché Gerusalemme fra l'altro sapete che l'etimologia popolare traduce Ir Shalom in città della Yerushalayim, Ir Shalom in città della pace, però un'etimologia popolare, perché più scientificamente non ha a che fare con la pace, questo Salem, Shalem, può essere una divinità jebusea, cioè delle civiltà pre-davidiche, pre-ebraiche, che c'era un tempio a questo dio Shalem probabilmente. Ma Gerusalemme è Gerusalemme, perché i testi dicono cose che hanno a fare con Dio. Attenzione, la gloria in ebraico è la gloria di Dio, è la kavod Adonai. E la gloria di Dio significa le cose. Attenzione anche qui, non la gloria nel senso di la fama, no? Questo Dio Spiblik, mi ricordo che diceva quando ero bambino e sentivo pregare sempre gloria al padre, al figlio, dentro di me dicevo, ma che Dio vanitoso questo qui, no? Che vuole che tutti gli dicano gloria, gloria, no? In ebraico la gloria non è la doxa, non è la fama, no? In ebraico è la sostanza. Cioè il peso. Il peso. E dato che nella nostra vita, con gli anni che passano, forse speriamo che diventiamo un po' più sapienti nel saper discernere ciò che vale la pena, e pesa, e rimane da ciò che sono cazzate. Il rischio è che poi sappiamo che abbiamo perso tanto tempo nella nostra vita dietro a cazzate. No, cose non valgono niente. Allora, forse con gli anni, diminuendo anche le forze, dobbiamo diventare più sapienti nel dire, senti, ma che cosa conta e che cosa non conta in realtà. No. Allora, di Gerusalemme si dicono cose che contano. Perché poi il nostro Dio è uno che vuole portarci a vivere sulle cose vere, non sulle cose. Il nostro Dio non gioca con noi. Allora città di Dio ha a che fare con cose che pesano, con cose importanti che hanno a che fare con la nostra vita. E poi bellissimo, no? C'è questo Dio ufficiale dell'anagrafe, eh? Che registra sul libro dei popoli, incredibile, Rab, Babilonia, fra quelli che mi riconoscono, Filistea, il Tiro, l'Etiopia, là costui è nato. Guardate, questo salmo, per molti anche ebrei credenti oggi, è un problema questo salmo, perché dice che Gerusalemme è la città dove sono nati i nostri nemici, l'Egitto. Rab è l'Egitto, Rab è l'antico nome dell'Egitto, in ebraico. Babilonia, i Filistei con cui hanno combattuto, no? Ricordate Davide e Golia. Tiro era una città verso cui Israele ha avuto da una parte tanta ammirazione e dall'altra parte anche tanti scontri e guerre, perché Tiro era una città, ancora oggi Tiro esiste questa città, ma è una città particolare perché intanto era su un'isoletta, però non completamente isoletta, attaccata da un istmo alla terraferma. Adesso Tiro è in Libano. E, però nei secoli passati, antichi, questa sua posizione la faceva imprendibile, perché dalla terraferma non poteva essere attaccata che se non attraverso quest'istmo, no? Che una volta chiuso, bloccato, chi passava più. Dall'altra parte era stata fortificata così tanto, no? Che era imprendibile ed era un porto commerciale, Tiro batteva moneta, era molto ricca. E pensate, batteva tanto moneta che noi nei Vangeli abbiamo ascoltato qualche volta i cambiavalute, ricordate nel Tempio. Vi siete mai chiesti perché stavano i cambiavalute? Allora, perché bisognava, il problema era questo, dato che bisognava pagare la tassa del Tempio, e allora il fatto è che si pagava con una moneta, battuta dall'impero romano o da altri, soltanto che queste monete che venivano battute da alcuni stati, da alcune cose, da alcuni regni, e cosa succedeva? Che c'era la svalutazione, cioè per cui tu mettevi un tot di argento nella moneta d'argento, ma poi ne mettevi sempre meno, per cui quella moneta si svalutava. Allora, un momento, la tassa del Tempio deve essere pagata sempre con la stessa quantità d'argento. La moneta di Tiro era, al tempo di Gesù, l'unica moneta che non si svalutava mai. Mettevano sempre la stessa quantità d'argento. Per cui bisognava pagare la tassa con la moneta di Tiro. Quindi tu andavi con altre monete, prendevi le cambiavalute della moneta di Tiro e con quella, vedete, i preti non li freghi tanto facilmente, eh? Per cui e quando ti prendono i soldi poi dove tutto. Per cui ecco, e l'Etiopia, con l'Etiopia ci sono stati sempre dei legami, la regina di Saba, no? Che veniva dall'Etiopia, sono stati legami antichissimi tra e allora ecco, è interessante, no? Che in questa città, cioè come dire, nella tua città è nato anche il tuo nemico. E quindi, come dire, sei compaesano del tuo nemico. Questo non è proprio bello, no? Cioè, lo dice Marcassi. Cioè, io pensavo proprio di non avere niente a che fare, no? Invece con quello con cui hai avuto problemi, anzi che ti ha fatto schiavo in certi periodi della tua storia, eccetera, che poi non è stato sempre così, perché anche gli egiziani nella Bibbia non è che sono sempre stati negativi, e con cui sei imparentato. Ricordate che Abramo poi farà un figlio con Agar, l'egiziana, no? E allora si dirà di Sion, l'uno e l'altro in esse sono nati, e lui l'Altissimo che mantiene salda. Il Signore registrerà, vedete, nei libri dei popoli, là costui è nato. Noi in qualche modo siamo nati tutti a Gerusalemme. Nella fede, no? La nostra fraternità ha a che fare con Gerusalemme. Non ultimo il nostro Signore Gesù che verserà il suo sangue a Gerusalemme. Cioè, in qualche modo, quello che ci mette insieme, che ci fa fratelli, passa la Gerusalemme. Passa la Gerusalemme. Ed è molto bello anche il finale, no? Danzando, canteranno, sono in te, tutte le mie sorgenti. Ultimo salmo. Canto, salmo, dei figli di Core, al maestro del coro. Sull'aria di Makalat le hanno l'88
nelle vecchie e 87
maschil di Eman l'Ezraita. Signore Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai senza forze. Sono libero, ma tra i morti, come gli uccidi stesi nel sepolcro, nei quali non conservi più il ricordo, recisi dalla tua mano. Mi hai gettato una terra profonda negli abissi tenebrosi, tenda su di me il tuo furore e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse i prodigi per i morti, o si alzano le ombre a darti lode. Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte. Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio. Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sin dall'infanzia sono povero e vicino alla morte, sfinito sotto il peso dei tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua collera, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia soltanto le tenebre. Vedete, il finale ci dice già questo, in qualche modo, unicità, no, di un salmo che si chiude in questa maniera, no? Cioè, e che dice, tra l'altro, un'esperienza umana, no? Cioè, e che la Bibbia accoglie, Noi ci scandalizziamo a volte, no? Il nostro moralismo cattolico che alla fine vediamo sempre, no? Abbiamo gli esempi di coloro, grazie a Dio anche, no? Ma di persone che sono morte, no? Gli ultimi momenti sono stati capaci di speranza, sono stati, noi ringraziamo Dio per loro, però allo stesso tempo non giudichiamo e non ci scandalizziamo se altre persone di fronte alla morte questa speranza non l'hanno avuta. Noi giudichiamo, per questa ma. E poi soprattutto se capita che questo sia un prete, guardate che il fatto che uno sia un prete non significa che muoia, no? Ma ci aspettavamo che sei un prete. Rispettiamo il cammino di ciascuno. E se nella Bibbia ci presentano il suo salmo, significa che anche questo il Signore accoglie. Guardate che il nostro Dio è molto meno moralista di noi. Grazie a Dio e di tanta Chiesa. Ci sono dei preti che si sono suscitati nella loro sternale, eccetera. E cosa facciamo? Dobbiamo nascondere queste cose. Non se ne parla. E non è proprio bello, sei un prete. Noi nascondiamo le cose, no? Che non riteniamo secondo la nostra morale cattolica. Che triste. E invece la Bibbia ci dice, si può finire un salmo anche così, dice, mi hai messo come un compagno, le tenere. E allora, attenzione, fra l'altro non sappiamo, cioè è una situazione estrema, quest'uomo sta per morire. Cioè, non si parla di peccati. In altri salmi, no, dice il mio peccato mi sta sempre davanti, non si parla di nemici, quindi non, probabilmente è una situazione di malattia, quest'uomo che sta vivendo, che però quest'uomo sente di giocarsela fra lui e Dio, cioè nella sua situazione i due sono lui e Dio. E però attenzione, vedete, mentre anche qui per noi, nella nostra forte poca esperienza biblica, cioè nel senso che per Israele Dio è il nostro Dio, è il Dio della mia salvezza. Come dire, quello, il problema non sono io a volte, no? Ma lui, Dio, il Dio dei nostri padri, ci ha tirati fuori dall'Egitto, no? Per cui invece per noi diventa, no? Ma se il tuo Dio che è implicato in qualche modo nella tua malattia, ma allora che Dio è? Ma allora esiste? Ma allora no? Noi siamo gli uomini delle grandi riflessioni filosofiche, eccetera, no? No, qui è un'esperienza esistenziale di uno che dice: tu sei il Dio della mia salvezza, no, io in te spero, ti prego, però mi incazzo con te, che sei il Dio della mia salvezza. Ogni giorno prego, no? Cioè io e te siamo insieme, e allora rispondimi in questa mia situazione ormai estrema di morte. E l'altra cosa che dobbiamo tenere conto di questo Salmo, che questo Salmo testimonia, come dire, per molto tempo nella Bibbia non si è creduto in una vita dopo la morte. Pensate che ancora al tempo di Gesù molti dei gruppi ebraici non credevano alla vita dopo la morte. I Sadducei, e possiamo pensare ai loro simpatizzanti, non credevano nella vita dopo la morte, al tempo di Gesù. I farisei credevano nella risurrezione, ma non era un'idea condivisa. Se volete, per noi è più condiviso, che poi ci crediamo o meno, però a livello di testa, cioè di dire: ma dopo il paradiso, l'inferno, il purgatorio, ci sarà la vita dopo, no, è l'altra vita. Per tanti secoli ce l'hanno fatta passare anche come l'unica vera vita, e tanto che giustificava il fatto che se poi sei povero, se poi sei malato, se poi sei, no, oppresso, non importa, perché poi dopo avrai, no? Addirittura passati così. E questo qui non ce l'ha. Cioè, su questa vita. Per cui, no, a un certo punto vedete che lui, come dire, cerca anche di trattare col suo Dio, come dire: guarda che non ti conviene, cioè, se io muoio, non ti conviene neanche a te, perché sorgono forse i morti a darti lode, no? Non si ricorderà di te nel paese dell'oblio, vedete, è interessante, no? Come dire, io sto per dire, ma non conviene neanche a te che io muoio. Perché senti uno che ti loda, È bello questo, no? Cioè, e forse noi in qualche modo l'abbiamo un po' troppo saltata questa cosa. Cioè, laddove a me, io quando nei pochi funerali che celebro, il brano che mi piace di più e sul quale tento di dire qualcosa è Giobbe, no? Che dice: io lo so che il mio Goel, il mio avvocato, io c'ho un avvocato che mi difende, no? Con la lotta con che cosa? Con la morte. E allora che cosa so? So che alla fine l'ultima parola, perché poi in un giudizio che cosa? L'ultima parola, chi dice l'ultima parola, no? Perché quello conta. Allora dice: io so che in questo giudizio l'ultima parola ce l'avrà il mio Goel, che ultimo si ergerà sulla punta. Allora vedete, io credo che sia anche bello, perché io non ci penso tanto dopo, non ci penso, penso che sia anche sprecato secondo me pensarci. Cioè io, come dire, questa vita che siamo chiamati a vivere con tutta la sua fragilità, tutte le sue ferite, vivendola, come il Signore sta dicendo, sì è chiaro, dice il Signore, so che è incardinata, non è che poi tutto va, però custodiscila, vivila, condividila, poi c'è la morte, e una volta noi la combattiamo, una volta ci vincerà. Che cosa speriamo? Che il nostro governo sarà più forte, per cui noi lo sappiamo quando, lo sappiamo dove, ma ci ritroveremo. grazie al nostro avvocato, almeno a me questo basta. Poi, con tutto rispetto per chi invece vuole sognare o pensare, poi ci sono tutti i film, no? Cioè, poi mi mettono pure in mezzo, anche nei pranzi in cui io semplicemente vorrei stare con amici. No, dobbiamo noi coltivare la vita che Dio ci ha dato. Dobbiamo vivere l'oggi, nella speranza, sapendo che quest'oggi sta passando, ma intanto vivilo, nella speranza che l'amore di Dio vincerà, già oggi vincerà la nostra morte. E allora, ecco, no, questo grido, questo salmo non è tanto da commentare di più, ma tanto da leggere, da pregare, sentendoci in solidarietà, no, con questa situazione, vedete, di morte, che è di morte fisica ed è anche morte relazionale. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore, e poi alla fine, no, mi fanno compagnia, aia di nuovo. Versetto 19, e così finisce, no? Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia, no? E come sappiamo, a volte, non sempre, grazie a Dio, ma le situazioni di dolore, di fatica, di malattia, che soprattutto sono lunghe, mettono alla prova le relazioni, no? E allora a volte succede che le persone si trovano sempre più sole. Quindi il male ci uccide il nostro mondo, non solo fisico, psichico, ma relazionale, no? E allora ecco questo, di quest'uomo che in questa situazione continua a gridare: Dio è la mia salvezza. Per cui, se volete, quel versetto iniziale regge tutto il salmo, regge il mio dolore. Il mio dolore, e io sono quello, alla fine. La mia solitudine e il mio dolore. Io a che cosa lo aggancio? A te, Signore, Dio della mia salvezza. Guardate che sarà anche l'esperienza di Gesù. In quel Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è questo salmo, no? Di dire, tutto questo abbandono, tutto questo dolore, tutta questa solitudine, io lo aggancio a te, mio Dio. Tu sei il mio Dio. Alla fine tutto è questo. E un Signore che aggancia, che porta su di sé tutta la nostra solitudine, tutta la nostra morte, tutto il nostro dolore, inchiodato a una croce, e lo aggancia a quel mio Dio. E allora che il Signore Gesù ci dia di poterlo contemplare in questi giorni e sperimentarlo nel cuore. Grandi auguri a tutti per questa settimana santa. Vi ricordo che noi ci rivediamo il 7 maggio, quindi rispetto alle date, il 7 maggio ci rivediamo.
Ma non è
14? No, il 7.
Volevo dirvi per il 14 invece maggio che io ho prenotato per Apose a Ostuni dai monaci. Chi vorrebbe venire si faccia avanti, perché è solo per noi che facciamo, per chi vuole andare. Ok.
Ecco, ma il fatto che ci troveremo tutti là, non c'è problema,
ma io spero che ci sia tanto spazio, no? Per cui uno...